non sono sicuro di aver capito ciò che l'ha detto un po' en passant, che l'annuncio della nascita della fine di Sara da un lato e la distruzione di Gomorra sono non tanto premi o castighi, ma conseguenze di un certo atto. E questo cambia un po' la prospettiva, cioè non si tratterebbe di una forma per guadagnarsi il favore o per appunto accumulare meriti o debiti, ma è l'azione stessa che porta con sé delle conseguenze. Ho capito bene?
Beh, si può vedere questo in diversi modi, no? Perché il legame logico è suggerito dal racconto, però non è spiegato. No, abbiamo una scena di ospitalità e poi abbiamo un'altra scena che racconta nel primo caso l'annuncio di una nascita e nel secondo caso il castigo di Sodoma e Gomorra. E quindi il legame logico lo vede il lettore, no? È la conseguenza. Dio, allora gli ospiti promettono ad Abramo un figlio perché sono stati ricevuti bene. Sodoma è castigata perché ha voluto trattare male gli ospiti. Il legame è da stabilire dal lettore, cioè è il lettore che lo stabilisce.
Si è sempre detto che era una teofania questa qua di Dio, ma in realtà a quanto pare la teofania non c'è, insomma, in realtà. Però io avevo letto che qui ci sono varie stratificazioni di racconto. Sembrerebbe quasi che ci fosse un racconto primitivo e poi un racconto successivo che è stato messo sopra. È d'accordo con me, forse? Sì. Poi una domanda volevo farla anche a tutti e due, insomma. Volevo sapere se i tre uomini potevano essere quegli Elohim al plurale che si parla molte volte nella Bibbia.
Ma sì, ho mostrato, penso, no, che ci siano diversi livelli nel racconto e che, per esempio, il testo è stato probabilmente ritoccato. Frase al singolare, originalmente era al plurale. Poi c'è la piccola parola farina, solet in ebraico, no? Fior di farina, è stata aggiunta. È probabile, però questo è molto più difficile da stabilire, no? Che il racconto più antico, ma che è difficile ricostruire, parlava soltanto di tre uomini, anche quando c'era una conversazione. Però la tendenza è stata molto forte di esplicitare, di rendere esplicito quello che è implicito. Però questa vale soltanto per la conversazione, no? Alla fine, l'ultimo versetto che ho letto, cioè il versetto 16, parla di nuovo di uomini, non parla di Dio. Quindi questo versetto non è stato ritoccato. Quindi il lavoro di redattore o di rilettura, di riscrittura, spetta soltanto alcuni elementi del racconto. Per Elohim io direi no, non in questo caso. Prima di tutto perché sin dall'inizio si dice è il Signore, cioè Yahweh, no? Che appare, e poi sì, se sono tre personaggi sono tre uomini, non divinità. Allora rappresentano, dopo si parla di messaggeri, ma questa visita diventa una visita di Dio. Ma lì ci sarebbe tanto da dire sul messaggero, no? Anche ci sono altri racconti dove è l'angelo del Signore, il messaggero del Signore, è qualcuno che viene e che diventa un segno della presenza di Dio, che non è necessariamente Dio in persona. Perciò quando Dio interviene spesso si dice l'angelo del Signore, come in Genesi 22. Questo dire, perciò non mi sembra che sia il caso di parlare di Elohim in questo
al plurale,
sì.
Qual è la fonte del racconto dove Sara fa le focacce ma le rendi impure perché ha le espressioni? Qual è la fonte di questo tipo di racconto, che sarebbe un racconto più meno miracolistico? E poi un'altra cosa, il discorso degli angeli che non possono mangiare e quindi non possono avere un comportamento umano, però negli apocrifi ebraici gli angeli si innamorano delle donne e si comportano da uomini, generano giganti con tutto il problema che poi ne segue.
Questa è una domanda perfetta per una risposta strettamente storico-critica, se fosse possibile dare una risposta storico-critica. Dunque, la fonte della tradizione su Sara che rende impuro il pane perché ha le sue cose è, insomma, vado a memoria perché ce l'ho nell'appunto, nella nota di Ginsberg da cui ho tratto il racconto si trova, ma se non ricordo male è una Agadà compresa nel trattato di Bava Mezia del Talmud babilonese, quindi dovrebbe essere databile più o meno con tutte le cautele del caso delle datazioni di tradizione agadica, che dovrebbe essere databile al V, VI secolo d.C. e viene codificata testualmente in Mesopotamia. Non so se ci siano anche delle fonti palestinesi parallele, ci saranno, di solito ci sono, però adesso io ho presente soltanto la nota di Ginsberg che rimanda a questo trattato del Talmud. Poi, gli angeli, se posso ricapitolare prima di tutto a beneficio di me stesso, nel testamento di Abramo, cioè in questo midrash giudeo-ellenistico di origine egiziana, arrivato a noi attraverso una tradizione cristiana tardoantica e medievale in greco, si vedeva che nella recensione breve gli angeli mangiano, l'arcangelo in questo caso, l'arcistratega Michele, mangia insieme con Abramo. Nell'altra recensione, quella lunga, il redattore o il copista si preoccupa di spiegare o di inventare un'aggiunta aggadica che giustifica il fatto che apparentemente l'angelo mangia perché viene giù lo spirito onnivoro, ricordo bene, no? Lo spirito onnivoro che mangia al suo posto per non mettere in imbarazzo l'angelo nel rifiutare l'offerta di ospitalità e di cibo da parte di Abramo, ma in realtà l'angelo, dice il redattore, non mangia perché gli angeli non mangiano. Se prendiamo per buona la datazione, il consenso degli studiosi sulla datazione della forma più antica dell'opera, ripeto, noi abbiamo dei manoscritti medievali di quest'opera, però se quest'opera fosse effettivamente da datare, come si dice, tra il primo e il secondo, la metà del secondo secolo d.C., noi abbiamo un'opera relativamente tarda rispetto al libro di Enoch Etiopico, dei più antichi, il più antico testo di apocalittica ebraica che abbiamo. È un'opera composita il cui strato più antico, i primi 36 capitoli, che vanno sotto il titolo di Libro dei Vigilanti, dal nome della schiera angelica che ne è protagonista, quello strato è di almeno mezzo millennio precedente, quarto secolo, periodo persiano, quarto secolo avanti Cristo. Allora, qui si vede l'evoluzione della funzione degli angeli e anche della dottrina sugli angeli nel corso della storia dell'ebraismo del Secondo Tempio e dopo il periodo del Secondo Tempio. È chiaro che gli angeli del Libro dei Vigilanti, che si uniscono con le donne, hanno una natura corporea e come se ce l'hanno. È chiaro che a un certo punto questa natura corporea viene a costituire un problema teologico. Mi verrebbe da dire, adesso non vorrei speculare troppo, che all'inizio della loro storia e della loro funzione nella religione ebraica, nel periodo del Secondo Tempio, gli angeli sono più in basso che in alto. Un po' alla volta si sente il bisogno di trascendentalizzarli, forse di pari passo con una certa progressiva trascendentalizzazione dell'immagine divina stessa, che noi vediamo, che noi abbiamo ben attestata nell'evoluzione storicamente intesa della letteratura biblica, della letteratura anche canonica, insomma.
Posso aggiungere una cosa, ma una cosa velocissima rispetto alla questione della natura degli angeli. Mentre parlavi, mi ricordavo che nel Corano, in due sure, precisamente in due capitoli, precisamente il capitolo 19 che porta il nome appunto di il titolo di Maria, quindi il nome della madre di Gesù, e nel capitolo della famiglia di Imran, capitolo 3, Imran è il padre di Maria, insomma Gioacchino della tradizione cristiana, questi due capitoli si riporta l'annunciazione a Maria di Gesù, e in un capitolo l'immagine e Gabriele che porta questo annuncio viene rappresentato come un angelo con tutte le caratteristiche di un essere angelico. Nell'altro invece, adesso scusate ma non ricordo se è appunto il 3 o il 19, comunque l'altra immagine invece, cito il testo: Gabriele apparve a lei sotto forma d'uomo perfetto. Mi fermo perché mi sembra interessante che, come dire, questa cosa qui vada un po'. Adesso io non ho avuto mai la possibilità di approfondire la cosa, mi sono occupato di Gabriele, ho scritto diverse cose, ma nella funzione missione profetica di Muhammad, precisamente quando ha ricevuto la rivelazione, quando, come si diceva stamattina, ha fatto questa esperienza ultraterrena, no? Visitando l'inferno e il paradiso. Però secondo me sarebbe molto interessante capire questa presenza angelica sotto forma d'uomo perfetto, evidentemente ha un'origine che va a finire nei testi che sono stati due minuti fa citati.
Ma io appunto volevo chiedere chi sono sti angeli per momento, per... E volevo così una delineazione che lei ha dato, indicando le presentazioni di Gabriele, insomma. Ecco, poi volevo anche chiedere che racconti biblici conosceva. E dopo, ma l'ultimo profeta citato tra i molti è Giovanni il Battista, naturalmente.
Il penultimo è lui, perché l'ultimo è Maometto. L'ultimo è della catena Muhammad, che è preannunciato da Gesù. Ecco, quindi Gesù acquista il ruolo che invece Giovanni il Battista ha nella tradizione cristiana, quindi si fa un passo in avanti in questo senso. No, allora, l'angelologia islamica è qualcosa che è stato studiato, anche se da pochi, però ci sono, la letteratura ha diversi elementi che arricchiscono un po' questo discorso. Allora, intanto, come le diceva, è la presenza, la credenza negli angeli è previsto nel credo, e quindi un musulmano è invitato ovviamente a credere nella funzione di questi angeli. L'Islam fa la differenza tra angeli e arcangeli. Il più importante tra gli arcangeli è appunto Gabriele, perché si diceva funzione nella rivelazione, funzione nel viaggio ultraterreno. Poi c'è una schiera enorme di angeli che cantano continuamente le lodi al Signore, per esempio. Oppure ancora c'è la scena emblematica, no, della creazione di Adamo. Dio ordina agli angeli di sottomettersi, di inchinarsi, prostrarsi alla creatura, e tutti lo fanno tranne Iblis, o anche definito Shaitan, insomma il Satana islamico, e fa la fine che, ecco, sappiamo. Ancora, gli angeli della morte. Rispetto alla questione della sepoltura, la salma, c'è tutta una credenza che va in una direzione molto precisa, ossia una volta che sono state eseguite tutte le tecniche, lavaggio della salma, preghiere specifiche attorno alla salma, si dice che quando il defunto viene sepolto con la testa rivolta verso la Mecca, che è la stessa direzione che l'orante acquisisce quando compie le cinque preghiere canoniche, avviene l'interrogatorio della tomba. Questa cosa qui ha dei collegamenti anche qui, si va a scavare forse un po' anche nel mazdeismo, insomma, capite, le fonti non sono solo quelle ebraiche, si va anche un po' più in là, nella Persia antica. Questo interrogatorio praticamente consiste nel riconoscere l'identità del defunto, che ovviamente è un'identità islamica. Per cui vengono poste da parte di questi due angeli, Nahil wa Mansuh, quindi hanno anche dei nomi precisi, la propria appartenenza alla fede, per cui alla fede islamica. Se la salma, se il defunto, insomma, risponde correttamente, allora gli è concesso di vedere qualche così scena del paradiso. In caso contrario, si dice che viene malmenato fisicamente proprio, il suo corpo viene battuto, e questo è solo un anticipo di quello che poi sarà sottoposto quando andrà all'inferno, quando ci sarà il giorno del giudizio, Yom Din, il giorno della religione, o Yom Al-Akhir, il giorno ultimo, quando Dio risusciterà tutti i corpi e ci sarà appunto coloro che andranno a destra e coloro che andranno a sinistra. Per cui insomma l'angelologia, vedete, io dico angelologia perché c'è tutto un capitolo grosso sugli angeli dell'Islam, ecco.
E i jinn, cosa sono?
Jinn, allora io non li ho citati perché c'è una cosa parallela, ma non sono angeli, sono stati tradotti in mille modi, tra cui spiritelli o, se qualcuno di voi ha origini meridionali come me, Munacielli, c'è tutta una tradizione del Munacello, che è questo essere ovviamente spirituale, che può essere sia buono che cattivo, che addirittura può avere un'appartenenza religiosa, può essere cristiano, musulmano o ebreo. E quando io ho vissuto per 3 anni al Cairo, e avendo un approccio anche molto antropologico, anzi assolutamente antropologico, ai miei studi specialistici, mi capitava spesso di assistere a diversi riti sufi, ma anche un po' così mistici, appunto all'interno della città dei morti. Sapete che al Cairo c'è una città dei morti, una città nella città. In questo contesto spesso io ho assistito a dei zar, che anche qui, come possiamo tradurre zar, non sono degli esorcismi ma sembrano degli esorcismi, e in uno di questi ho appunto assistito a questa liberazione di questa donna, perché poi sempre la donna è quella che deve essere liberata, che era vestita di bianco e aveva in testa un copricapo con delle croci. Per cui io ho chiesto, ma come mai ci sono queste croci su questo copricapo? E mi è stato spiegato che il jinn che era all'interno, nel corpo di questa donna, era un jinn cristiano. Comunque sono citate nel Corano. Si trovano nel Corano, per cui se lo dice il Corano, l'abbiamo capito stamattina, l'ho detto in più salse, è parola di Dio e quindi bisogna crederci. E addirittura ci sono anche scene in cui questi jinn vengono proprio sottomessi al volere di Dio, insomma hanno una funzione sicuramente importante anche nella vita quotidiana proprio dei musulmani, perché spesso poi sono legati anche al malocchio.
Chiedevo se Maometto conosceva
sua. Ah sì, ecco. La sua attività commerciale lo portava spesso in giro. Quando diciamo in giro intendiamo soprattutto il nord, e quindi l'attuale area Siria, Palestina, ma più verso Oriente. Lì appunto si dice che incontrò un monaco, un certo Bahira, questo è raccontato nella sua biografia, quella più antica di Tabari, dove durante questo incontro questo monaco avrebbe riconosciuto in lui il segno della profezia, un grosso neo sulla schiena. Perché racconto questo episodio biografico? Perché spesso si tende a dire che insomma, la Mecca aveva questo centro politeista, però girava commercio, la gente girava, allora giravano credenze, giravano idee, giravano teste in questo contesto, ed è molto probabile che la trasmissione orale, perché orale era la trasmissione, insomma molte notizie sono arrivate a lui in questa modalità. Tenete anche presente che grande era l'attività anche di quelli che possiamo definire cantastorie. L'oralità è comunque una modalità di trasmissione che molte volte impone anche il cambiamento di certe notizie. Perché? Perché la lingua araba, che ha un imprinting molto legato alla rima, ti impone lo stesso testo coranico, è una prosa rimata, motivo per cui si riesce facilmente a impararlo a memoria, perché ci sono tutte rime. Allora queste rime spesso, proprio perché era importante che ci fosse una rima, imponeva anche il cambiamento di certe parole, quindi certe notizie che passavano di bocca in bocca e arrivavano un po' come un telefono senza filo. Si partiva da una parte e si arrivava dall'altra.
Ma stamattina raccontava quella della pietra nera della Kaaba, che si svolgono i 7 giri, certo, nel santuario, e diceva che prima di Mohammed il luogo era ritenuto comunque sacro e questa pietra, questa cava resisteva. Era un altare come quello che leggiamo nella Bibbia e dicevano alla divinità. Però lei appunto diceva che prima di Mohammed c'erano tribù che invece avevano
molti dei.
La pietra nera non è la Kaaba, la pietra nera è una, appunto una pietra incastonata in un angolo della Kaaba, che è questa struttura quadrata. C'è tutta anche una storia su questa pietra, che è nera, ma in realtà all'inizio era bianca. E che cos'è? È ciò che rimane di questa struttura costruita da Adamo, perché vi ricordate che abbiamo detto che la struttura viene costruita da Adamo quando viene cacciato dal paradiso. Perché è diventata nera? È diventata nera a causa dei peccati degli uomini. In genere questa è la spiegazione che si dà in Islam. Un altare, non si parla di altare, si parla di casa di Dio. Adamo cacciato dal paradiso capita in quel posto e in quel posto costruisce questa Kaaba che gli ricorda il paradiso perduto. In ogni caso si tratta di una struttura che è legata al Dio unico che l'ha appena cacciato dal paradiso. Durante la storia succede che questa Kaaba viene distrutta durante il diluvio, poi viene ricostruita, poi diventa il riferimento di un pantheon, quindi politeista, fino ad arrivare a Muhammad, che ha il ruolo preciso di far ritornare, di riconvertire questa struttura al Dio unico, quindi quello che era successo praticamente con l'avvento di Adamo. Si parla di altare, quindi, però visto che l'atteggiamento è sempre quello di islamizzare tutte queste notizie, è molto probabile che, cioè, il contesto del tempio politeista fosse proprio funzionale alla stessa missione di Muhammad, il che già andava a giustificare, no? La sua missione in quel momento storico è diretta a quel popolo preciso.
Come mai questa idea del monoteismo nasce in quell'area? 2000 anni, 300,
prego.
Rimane prego, il politeismo al nord, rimane il politeismo nel nuovo mondo, non rimane quasi lì, all'improvviso hanno deciso che è un dio solo.
Posso offrire un tentativo di risposta? Già nell'Antico Testamento si distinguono diverse fasi. È vero che quando leggiamo noi l'Antico Testamento iniziamo con Genesi 1 e quindi c'è un solo Dio che crea l'universo e questo orienta tutta la lettura. Però se leggiamo con attenzione altri testi sulla storia di Davide, alcuni salmi, anche alcuni testi del Pentateuco, ci rendiamo conto che ci sono alcuni racconti, alcuni testi che suppongono un politeismo anche nella Bibbia, cioè forse Israele ha un solo Dio, ma gli altri dei esistono, cioè ciascun popolo ha il suo Dio. Questo vale per profeti, in testo di Deuteronomio capitolo 32 e così via. Anche Davide, per esempio, nel capitolo 26 del primo libro di Samuele, quando parla a Saul, no? Durante la notte, no? Perché è riuscito a entrare nell'accampamento e ha preso la lanza e la borraccia, e dice: tu mi hai obbligato ad andare a servire altri dei. Ora si trova nel deserto di Giuda. Lasciare la propria patria, il proprio villaggio, la propria famiglia, significa andare a servire altri dei. Quindi in un altro paese ci sono altri dei. Quindi questa idea è presente nell'Antico Testamento. Quindi si passa da un'idea, si parla non di monoteismo, ma di enoteismo, un solo Dio per Israele, che probabilmente nasce soprattutto all'epoca dell'alleanza, che si fa alleanza con un solo sovrano. Quindi se Israele fa alleanza con Dio e con un solo Dio esclude tutti gli altri. E poi il monoteismo, anche questo discusso da diversi esegeti, non è accettato da tutti, ma se gli esegeti accettassero tutte le stesse idee perderebbero il loro lavoro. Quindi con il secondo Isaia, capitoli 40-55, si passa allora al monoteismo più astratto, teorico. C'è un solo Dio, gli altri non esistono, io sono Dio e nessun altro. Le affermazioni sono molto forti. Qui c'è un solo Dio, creatore, l'unico creatore dell'universo e l'unico signore di tutti i popoli. Questa idea arriva soltanto dopo l'esilio. Aggiungo che anche in Mesopotamia e anche in Egitto ci sono tendenze monoteistiche, cioè il devoto, l'uomo, la persona pia, nella devozione popolare si tende a privilegiare un Dio su tutti gli altri. Ci sono testi in Mesopotamia, ad esempio, che dicono Marduk è l'unico Dio, perché lui è anche, in fin dei conti c'è una tendenza a unificare. Comunque anche nel politeismo non c'è che sia soltanto una serie di dei come una serie di statue nelle nostre chiese, ecco, no? Ce n'è sempre uno che è il Dio principale. Allora, può cambiare nome, però ce n'è uno. E questo vale anche per l'Egitto. Nella devozione popolare, ormai c'è un Dio che prende tutto lo spazio. Tendenze monoteistiche ce ne sono. Le formulazioni sono diverse. E comunque esistono monoteismi anche altrove. Sì, sì. Esistono in Africa classico, centrale e così via. Non soltanto nel Medio Oriente.
Io volevo tornare un attimo sull'ospitalità, se e quanto possano essere messi in relazione con la problematica, con il problematico rapporto del popolo Israele con i popoli stranieri.
Nella leggenda di Abramo, delle leggende intorno a Abramo, nella Gadà ebraica, sia giudeo-ellenistica sia rabbinica, io questa mattina ho buttato lì semplicemente un pezzetto su Abramo, naturalmente monoteista, a 10 giorni di età, e ho accennato alla tradizione che fa di lui il distruttore degli idoli di Nimrod. Ma questo è un sottotema agabico su Abramo che è sviluppatissimo. È sviluppato in Egitto, è sviluppato in Mesopotamia, in tutta la letteratura rabbinica, è molto molto sviluppato. E il fatto che sia così sviluppato indica chiaramente che ha una funzione identitaria antipagana decisiva. C'è tanta letteratura giudeo-egiziana in lingua greca, penso allo Pseudo-Focilide, penso agli oracoli sibillini, che sono testi di epoca romana del primo e anche secondo secolo d.C., che sono insistentemente e molto aggressivamente anti-idolatrici, che riprendono, traducono in greco addirittura in stile omerico la polemica di Isaia e di altri profeti contro gli idoli che sono finti, che sono fatti da mano umana, che non rispondono, non agiscono. È un tema che, sì, ecco, nella diaspora del giudeo-ellenistica di lingua greca in Asia Minore, ma ancor più in Egitto, dove c'era una religione sincretistica in parte tradizionale egiziana antica e in parte ellenistico-romana, è un tema, ripeto, di contrappositivo che è molto virulento in questa letteratura, e secondo me certamente soggiace anche all'insistere della Gadà, anche rabbini, circa Abramo come distruttore di idoli, come iconoclasta.
L'archeologia ci dice che la popolazione di Israele non sarebbe venuta dalla Mesopotamia, ma sarebbe autoctona, cioè sarebbe del luogo. Allora perché Abramo dovrebbe essere venuto dalla Mesopotamia?
Qui devo dire che questa teoria è molto personale, no? È condivisa da alcuni, ma molto personale. Cioè, il personaggio di Abramo, nei testi più antichi che possiamo rintracciare, è un personaggio legato alla terra di Ebron. Anche non è mai trattato come uno straniero. In nessun testo del libro della Genesi viene detto ad Abramo: ma tu sei uno straniero, tu vieni dalla Mesopotamia. No, è un nomade, sì, no? Allora è ebreo come nel capitolo 23, che comunque è abbastanza tardivo, quindi non è mai trattato come uno che viene da altrove. Perché si crea, o per quando, sono i testi tardivi, i testi sacerdotali, quindi di coloro che sono tornati dalla Mesopotamia, che molto probabilmente fanno venire Abramo dalla Mesopotamia. Il nome Abramo è tipico di tutta quella area e si conosce questo nome, no? È Abiram, è lo stesso nome. Allora forse l'hanno incontrato da qualche parte a Ur dei Caldei e così via. Però se Abramo diventa, come dire, se viene dalla Mesopotamia, è perché il gruppo che torna dalla Mesopotamia è quello che si è imposto a tutti quanti. Dopo un conflitto, allora, Ezechiele capitolo 33, 24, 23, 24, c'è un conflitto fra coloro che stanno in Mesopotamia e quelli che sono rimasti. E quelli che sono rimasti dicono: Abramo era solo, noi siamo numerosi, perciò a noi è stata data la terra in eredità. Quindi voi che siete adesso in esilio, voi siete stati castigati per i peccati, noi che siamo rimasti invece siamo gli eredi di Abramo e la terra ci appartiene, voi rimanete lì. Bene. Quando tornano, evidentemente c'è un conflitto. Noi siamo i figli di Abramo e il, diciamo, il mito che guida coloro che tornano è quello dell'esodo. Noi facciamo un esodo o rifacciamo l'esodo, Geremia 23 e così via. E per riconciliare tutti quanti o creare una specie di compromesso, oppure soprattutto per rispondere alle domande o alle obiezioni di coloro che sono rimasti, coloro che tornano dalla Mesopotamia dicono: ma Abramo, anche Abramo è tornato dalla Mesopotamia o è venuto dalla Mesopotamia. È proprio questo viaggio da Abramo dalla Mesopotamia che è l'atto di nascita di Israele. Israele nasce, Genesi 12, 1 a 4, no? Che è un po' in tensione con quello che precede e segue, perché Dio dice: va verso la terra che ti mostrerò. Se si legge quello che precede, avevano già deciso di andare alla terra di Canaan. Ma quindi Abramo diventa l'antenato di coloro che tornano dalla Mesopotamia e di coloro che sono rimasti nella terra. È una figura di riconciliazione. Però comunque lo fanno venire dalla Mesopotamia basandosi sulle peregrinazioni di Abramo, bene, e poi allungando. Più dettagli non ne ho perché non c'ero.
Ah, io volevo dire che rispetto agli dei pagani, greci e romani, che sono sempre un po' proiezioni degli stili di vita umani, in fondo, Venere, Marte, Giove, Saturno, insomma, sono molto definibili psicologicamente. Il Dio unico è altro e porta sorprese e ampia la visuale, al di là del puramente umano.
Sarà che io non credo molto nell'evoluzione umana e nell'evoluzione del pensiero umano come un necessario progresso. Sono più convinto dei corsi e dei ricorsi della storia. È vero che c'è l'evoluzione, io sottoscrivo pienamente la ricostruzione che ci ha presentato il padre Ska, di un'evoluzione da un politeismo a un monoteismo attraverso un enoteismo. Però intanto ci sono altre aree geoculturali, come il padre Scacci ricordava, dove si è evoluto un monoteismo diverso, ma un'idea monoteistica si è affermata. Quindi già dobbiamo cercare di pensare in una prospettiva non esclusivamente mediterraneo-centrica, vicino-oriental-centrica e in ultima analisi occidentale. Dobbiamo cercare di allargare il punto di vista. E poi è vero che se è vero che il prevalere di una interpretazione monoteistica della realtà e della trascendenza amplia le prospettive, è anche vero che le complica maledettamente. Perché nel momento in cui questo monoteismo si colora fortemente di una connotazione morale, c'è il problema, che è già lacerante nella letteratura biblica, di spiegare perché esiste una così grande percentuale di imperfezione nella creazione, se l'essere monoteistico che è stato, aperte le virgolette, inventato, chiuso le virgolette, è così perfetto. Non credo che sia poi necessario che il monoteismo dovesse vincere, e non credo che abbia risolto tutti i problemi. Diciamo che ha complicato il quadro, l'ha ampliato e lo ha complicato.
Non sono d'accordo, nel senso che non è il dio della morale. Perché Gesù non aveva un dio della morale, non era un moralista Gesù.
Beh, insomma, però aveva anche l'idea abbastanza chiara su quello che andava fatto e quello che non andava fatto. Cioè, non è.
Anche in India c'è un dio.
Mi perdoni, ma è un po' junghiano sul Gesù.
No, ma voglio dire, non è solo occidentale, non è legato alla morale.
Ma su questo credo che rimaniamo rispettosamente di.
Noi cristiani abbiamo dato tanta importanza alla croce. Agli islamici fa problema su questo.
C'è una letteratura apologetica molto molto vasta, a cui io ovviamente stamattina facevo cenno a Gesù, ma in maniera molto trasversale e così di lato, perché l'argomento ovviamente verteva sulla figura di Abramo. Mi rendo conto che quando un cristiano, ma questo è una cosa che ho riscontrato molto spesso e l'ho vissuta anche su di me, no? Da cristiano che un po' di anni fa si è avvicinato all'Islam e ha scoperto il punto di vista del musulmano sul ruolo di Gesù e sulla, appunto, la sua funzione come profeta. Allora, la croce è negata, ma perché è negata la morte, soprattutto in croce, di quel personaggio, che è un profeta, come si diceva stamattina, per il Corano, e essendo, prima di tutto, un profeta messo di Dio, inviato da Dio ad un popolo preciso con una missione precisa, non poteva fare quella fine. Ossia, Dio non permette, non ha mai permesso nella storia dell'umanità che i suoi inviati, i suoi profeti fossero uccisi. Ecco, questo è, come dire, la ratio, non so se mi sto spiegando, che è alla base. Quindi molti hanno interpretato questa cosa come una condanna in pieno della croce in quanto simbolo, e sono il primo a dire che alcuni musulmani
hanno condannato questa cosa, no? Perché molti hanno...
No, allora, è il simbolo in sé che è simbolo di morte, tra l'altro una morte, una delle peggiori, se non la peggiore. Ma perché c'è di base il fatto, mi ripeto, che l'uomo, l'essere umano, non potrebbe mai uccidere un inviato di Dio, e quest'uomo, o meglio l'umanità in questo caso, che voleva mettere a morte Gesù, è rappresentata dagli ebrei. E questa cosa qui, ovviamente, aprirei un altro capitolo, ma l'ora non lo permette, tutto il discorso della presenza degli ebrei come popolo del libro all'interno del Corano, ma che si porta addosso un bel po' di colpe. Voglio dire, queste questioni qui si pongono anche nel nostro contesto, che è un contesto plurale, caratterizzato da un pluralismo religioso molto importante. Detto questo, personalmente sono stati fatti di cronaca in cui alcuni musulmani, in genere convertiti, che sono quelli un po' più, che hanno un carattere particolare, un atteggiamento particolare nella nuova fede, hanno avuto una reazione verso questa presenza. Però io di musulmani in 20 anni ne ho incontrati e nessuno mai si è lamentato della presenza del crocifisso nelle aule. E al Cairo io ho insegnato per 3 anni dai salesiani, scuola cristiana dove c'erano anche ragazzi musulmani, per cui ultimo dato e poi mi taccio veramente: i nostri oratori, soprattutto in Lombardia dove opero, sono strapieni di bambini musulmani. E quindi, insomma, capite? Allora poi queste questioni più teologiche, più, bisogna poi declinarle nella quotidianità, perché poi la quotidianità ci porta, no, a trattare anche queste tematiche.